10-4 minuti, seconda parte di Mille Voci, lo abbiamo annunciato. Oggi in questa parte di Mille Voci parleremo di Francesco Guccini. Si è spento ieri a 86 anni, uno dei più importanti cantautori italiani. Questa è la parte principale che tutti noi conosciamo. Si è spento nella sua Pavana, quindi nell'Appennino tosco-emiliano, da dove tutto era cominciato nella sua infanzia, prima che poi lui avrebbe adottato Bologna come sua città. La locomotiva, incontro, vedi cara, autogrill, ovviamente l'avvelenata, ho citato solo alcune delle tantissime canzoni immortali, è importante questo aggettivo, che ci ha lasciato. Vorrei partire con questa citazione di un articolo che trovate, perché l'ha scritto il collega Mattia Cavadini ieri, ricordando proprio la scomparsa di Guccini, il quale ha scritto: se ne va uno degli ultimi grandi narratori civili del Novecento, un uomo che aveva trasformato la canzone in una forma minore soltanto per durata, mai per ambizione. Le sue composizioni somigliavano più a racconti, poemi o capitoli di romanzo che non a semplici brani musicali. Marcello, tu so che hai un legame particolarmente affettivo con Guccini.
Sì, quando mi hanno detto conduci lo speciale su Guccini, ho detto non so da che parte cominciare, perché Guccini mi ha accompagnato da sempre. E quindi ho fatto una piccola riflessione iniziale che condivido con voi e anche con chi ci aiuterà a mettere insieme questo speciale, che è Paolo Talanca. Buongiorno Talanca.
Ciao, buongiorno a voi. Buongiorno.
Critico musicale, docente, scrive per Il Fatto Quotidiano, per Avvenire, ha scritto di Guccini. La mia riflessione era questa: un'ora da dedicare a Francesco Guccini. Io la vedo un po' come una vendetta per noi gucciniani, perché Guccini in radio non passava. Di Guccini in radio ascoltiamo sempre e solo Autogrill, Il Vecchio e il Bambino, Bologna. Quando ci spingiamo oltre arriviamo a Venezia, quando proprio andiamo lunghi arriviamo a Cirano. Ma tutta la produzione di Guccini non è radiofonica, non piace alle radio per lunghezza, non piace per contenuti, non piace per complessità, non piace perché è triste, c'è malinconia, c'è il passato con cui guardare il presente. Paolo, sei d'accordo con questa cosa? Possiamo prenderci questa rivincita in quest'ora?
Ma sì, in parte sì, nel senso che la rivincita è legata al fatto che Francesco usasse un linguaggio personale, non si accodasse, no, a quello che richiede il mercato, in questo senso sì. Però sai, lui ha scritto canzoni che non si curavano del momento e del fatto di piacere a una situazione mercantile. Quindi quando fai canzoni in questo modo, lui, Fabrizio De André, Franco Battiato, insomma i primi tre che mi vengono in mente, ma poi ce ne sarebbero anche altri, restano automaticamente nel cuore delle persone, e quella è la cosa più importante. Anche De André, quando scrisse Teresa De Ma, i discografici erano completamente contro quella cosa. Poi ha aperto una strada, ha cominciato la world music. Guccini, con le sue ballate in cui mischiava l'intimismo e la situazione sociale, resta nel cuore delle persone, e ieri a Bologna tutte le piazze cantavano le canzoni a memoria. Anche, non solo persone di una certa età, ma ovviamente anche ragazzi, basta vedere i video, quindi quello resta.
Il fatto che fosse transgenerazionale ne parleremo, perché basti pensare che autori moderni, contemporanei, come possono essere Bruno Risas o la stessa Chiara Vidonis, che hanno interpretato tutte e due uno dei capolavori, secondo me, della canzone d'amore di Guccini, di cui si parla sempre troppo poco, che è Vorrei, sono delle nuove generazioni. E quindi se un cantante di una nuova generazione ti canta Guccini, magari ti avvicini a quello, e poi l'immortalità di certi versi resta. Talanca, io direi di cominciare con una chiusa, quindi con addio, e poi entriamo in Guccini.
Nell'anno 99 di nostra vita, io, Francesco Guccini, eterno studente, perché la materia di studio sarebbe infinita, e soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada, io non artista, solo piccolo baccelliere, perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, a riflettori e paillette delle televisioni, alle urla scomposte di politicanti e professionisti, a quelle vostre glorie vuote da coglioni, e dico addio al mondo inventato del villaggio globale, alle diete per mantenersi in forma smagliante, a chi parla sempre di un futuro trionfale e ad ogni impresa di questo secolo trionfante, alle magie di moda delle religioni orientali che da noi nascondono soltanto vuoti di pensiero, ai personaggi cicaleggianti dei talk show che squittiscono ad ogni ora un nuovo vero, alle futilità pettegole sui calciatori miliardari, alle loro modelle senza umanità, alle sempiterne belle in gara sui calendari, a chi dimentica o ignora l'umiltà. Io, figlio di una casalinga e di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria, improvvisavano di poesia, io tirato su a castagna ed erba spagna, io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari ed uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà, io dico addio a chi si nasconde con protervia dietro un dito, a chi non sceglie, non prende parte, non si sbilancia, o sceglie a caso per i tiramenti del momento, curando però sempre di riempirsi la pancia, e dico addio alle commedie tragiche dei sepolcri imbiancati, ai ceroni dei parrucchini per signore, alle lampade tinture degli eterni non invecchiati, al mondo fatto di ruffiani e di puttane a ore, a chi si dichiara di sinistra e democratico per amico di tutti perché non si sa mai, e poi anche chi di destra ha i suoi pregi, gli è simpatico ed è anche fondamentalista per evitare guai, a questo orizzonte di affaristi e di imbroglioni fatto di nebbia, pieno di sembrare, ricolmo di nani, ballerine, canzoni, di lotterie, l'unica fede in cui sperare. Nell'anno 99 di nostra vita, io giullare da niente ma indignato, anch'io qui canto con parola sfinita, con un ruggito che diventa belato, ma a te dedico queste parole da poco che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco, tu ipocrita uditore mio simile.
Era addio di Francesco Guccini. Marcello, prendo sempre te sia come grande conoscitore che come fan di Guccini, poi torniamo da Paolo Talanca che ci sta aiutando un po' a raccontare Guccini. Due parole su questa canzone dobbiamo dirle. Siamo partiti appunto dalla fine, da un addio.
Siamo nel 2000, qua è un Guccini che il meglio della sua produzione l'ha già fatto e ci dice molte cose di lui. Una cosa che, a parte la capacità di scrittura, e su questo con Paolo Talanca torneremo, che è straordinaria, c'è questo aspetto di Guccini critico nei confronti del sistema. Non lo troviamo solo qui. Gli sberloni che ha dato alla società Guccini nelle sue canzoni sono molte. Ed è quello un po' l'aspetto che forse ha allontanato qualcuno, perché questa schiena dritta, questo mai piegarsi, alla fine è stato visto anche un po' come quasi come un vezzo. Non so se Paolo Talanca sei d'accordo, in alcune canzoni è molto sottolineato questo non accettare un sistema, dai compagni cantautori Eletta Schiera a Cirano, questo aspetto è molto presente, forse un po' troppo.
Allora sì, sono d'accordo se si pensa che le canzoni spesso cercano, cioè il pubblico cerca spesso la tranquillizzazione nella canzone, l'accomodamento, no? Cerca il disimpegno, e questo De Gregori dice cerca il mare tranquillo e tranquillizzante. Certo, però Guccini va letto in prospettiva più ampia, a lunga gittata, perché come dicevi prima benissimo, di Francesco Guccini non è importante solo la singola canzone, è importante la poetica, tutto il percorso che ha fatto. Il percorso di Guccini è estremamente coerente. Se negli anni 70 lui parlava della società e raccontava anche le sue storie raccontando la società, poi la sua poetica è cambiata. Gli anni 90, che questa canzone chiude, parlavano, sono anni di rabbia e di amore, perché arriva l'amore della sua vita, scrive l'unica canzone d'amore, vorrei, in quegli anni 90, ma scrive tante canzoni di rabbia, ce l'aveva con la società, parte da quello che non, quindi la negazione, la caduta del muro di Berlino, la fine di certe utopie, ma poi ce l'ha a morte con una certa società e soprattutto col berlusconismo. Ecco, quelli sono i veri anni di rabbia. Lui scrive addio nel 2000, ma la coerenza porta al fatto che scrive addio nel 2000 e nel 2001 dice davvero addio, perché il 2001 è l'anno in cui torna a Pavana. Quindi Guccini va letto, va interpretato, va studiato anche nella sua poetica. È un autore enorme, che arrivava dritto con le parole, perché Guccini non è mai complicato. Guccini lo capisci sempre subito al primo ascolto, difficilmente usa parole desuete, forse nell'ultima parte della sua carriera, ma insomma non è la sua abitudine.
Perché narra, è un narratore, racconta,
esatto,
una,
esatto,
storia.
È un narratore che ti permette sempre di capire a che punto della storia ti trovi. Ecco, questo aveva veramente una capacità enorme di fare questo.
Ci sono alcuni messaggi, così ne approfittiamo anche, certo, dal pubblico, e che ci possono anche dare alcuni agganci. Qualcuno ci scrive, Mirella ci scrive: buongiorno a voi, sono nata nel 58, Guccini e De André con Battiato sono stati i miei poeti profondi e sociali preferiti, ho tutto di loro, soprattutto nel cuore, e ancora grandi e profonde emozioni ascoltando le loro intelligenze, agganciandomi ai grandi nomi che ha citato Mirella. Un po' l'ha già detto Paolo Talanca. Qual era la cifra unica di Guccini, e invece qual era la cifra che condivideva con questi altri grandi cantautori? Sono stati citati, e li ha citati anche lei, i De André, i Battiato, per fare i primi due nomi.
Allora, la cifra che condivideva...
La scrittura.
Sì, la cifra che condivideva... La scrittura, certamente, ma anche il fatto, l'avete detto anche prima, in parte... di voler elevare la canzone, perché la canzone è sempre stata considerata arte di serie B nel Novecento, è anche trattata male in Italia, anche in parte al Festival di Sanremo, e invece i cantautori genovesi prima hanno iniziato, ma poi questi grandi, Guccini devo dire soprattutto, ha fatto capire che con la canzone si poteva fare arte che non ha nulla da invidiare alla scultura, alla poesia, alla pittura, eccetera.
Ha vinto un premio Montale. Un premio Montale non lo vinci se non sai scrivere poesia.
Sì, certo. Però ci tengo a dire che Guccini faceva canzoni, la poesia è un'altra cosa, però ecco, le due arti sono elevatissime se le si sanno fare in maniera importante.
Tu parli di altissima forma di letteratura, nel ricordo che hai fatto di Guccini su Facebook, la canzone come altissima forma di letteratura.
Sì, altissima forma di letteratura e musica, ovviamente. Che non penso che quell'esercizio che si fa di togliere i versi dalla musica, spesso si fa anche alle scuole, insomma, di una canzone bisogna ascoltare anche la parte musicale, perché Guccini quelle cose le pensava in musica, però questo è un discorso abbastanza trito e ritrito. Mi chiedevate la parte disgiunta, cioè la parte che è allontana, diversa rispetto agli altri.
Sì.
Ecco, probabilmente questo Francesco me l'ha detto nella primissima intervista del 2003, quando gliela feci, subito la prima cosa che mi ha detto, la differenza è che lui ha avuto un apprendistato contadino, a differenza di tutti i più grandi, da Vecchioni a De Gregori, anche De André, anche se De André ha avuto una parte anche lui in campagna, però Guccini l'apprendistato se l'è fatto a Pavana, i primi 5 anni della sua vita, e ha sempre portato avanti quel certo discorso. Di certi valori, questo alla lunga ha fatto la differenza, perché ha sempre avuto uno sguardo sbilenco anche sulle cose della modernità, e poi a differenza di altri che o si rifacevano al repertorio americano o si rifacevano a quello francese, Guccini li prendeva entrambi a piene mani, e lui capisce come scrivere canzoni da Dylan, lo dice chiaramente in un'intervista, ma poi sapeva fare benissimo anche del lirismo molto francese, anche lui dice che ha avuto tanto dai francesi, quindi probabilmente è quello che maggiormente rispetto ad altri riusciva a unire questi due mondi, che poi sono i due luoghi genetici più importanti della canzone italiana d'autore e non.
Lui cresciuto tra i saggi ignoranti di montagna. Francesco Guccini è anche un indirizzo per noi estimatori, ma per tutti in generale. È via Paolo Fabbri 43, che era dove stava a Bologna, che è il titolo anche di una canzone che adesso ci ascoltiamo, per poi parlare di quella parte di Guccini, quella della Bologna, quella delle osterie, quella della notte, che è stata un po' mistificata, però che è stata fondamentale. Ne parla spesso, ne parlava spesso anche lui. Via Paolo Fabbri 43.
Fa crafe e boiate, le ore strane son volate, crasso l'autobus, mi insegue lungo il viale. E l'alve un pugno in faccia, verso cui tendo le braccia, scoppio il mondo, fuori porta San Vitale. E in via Petroni si svegliano, preparano libri e caffè, e io danzo con Snoopy e con Linus un tango argentino col caschetto. Se fossi più gatto, se fossi un po' più vagabondo, vedrei in questo sole, vedrei dentro l'alba e nel mondo. C'è da sporcarsi il vestito e c'è da sgualcire il gilet, che mamma mi trovi pulito più all'alba in via Fabbri 43. I geni musicali preannunciati dai giornali hanno officiato, i sacchi versi hanno cantati, le elettriche impazziscono, sogni e malattie guariscono, son poeti, santi, taumaturghi e vati. Con gioia e tremore li seguo dal fondo della mia città, poi chiusa la soglia do sfogo alla mia turpe voglia, ascolto Bach. Se solo affrontassi la mia vita come la morte, avrei clown, giannizzeri, nani a stupir la tua corte. A voci imperiose mi chiamano e devo tornare, perché ho un posto vecchio giullare qui in via Paolo Fabbri 43. Gli arguti intellettuali tranciano pezzi e manuali, poi stremati fanno cure di cinismo. Sono pallidi nei visi e hanno deboli sorrisi, solo se si parla di strutturalismo. Mi sono simpatici da quando ho incontrato Descartes, ma pensa se le canzonette me le recensisse Roland Barthes. Se fossi accademico, fossi maestro o dottore, ti insegnerei di 15 lauree ad onore, ma a scuola ero scarso in latino e il pop non è fatto per me. ti ripomerò in canti e in vino qui in via Paolo Fabbri 43.
L'hai detto tu che possiamo entrare, eh? L'hai detto tu.
Sì,
se
di
non
fronte a 8
fatto.
Minuti di via Paolo Fabbri 43, i tempi radiofonici comunque e la chiacchierata che stiamo facendo, certo, con Paolo Talanca.
Prima di tornare da Talanca, sì, ci sono diversi messaggi, uno su tutti di quelli che arriva che ci riporta all'epoca di quelli che hanno visto Guccini, hanno avuto l'occasione di andare a vederlo in concerto. Palalido Milano 1975, grande Guccini, io c'ero. Tra l'altro, oltre a te Marcello, ci ha raggiunto anche Alessandro Bertellotti. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno, buongiorno.
È parte di questa categoria di quelli che lo hanno visto, l'hanno vissuto i suoi concerti.
Tu soprattutto al Tenco.
Alla rassegna Tenco a Sanremo, dove partecipava ogni anno, era sempre presente. Lui e Vecchioni soltanto negli ultimi anni si è cambiata rotta, diciamo così, nella rassegna della canzone d'autore ben dopo la morte del suo fondatore Amilcare Rambaldi. E altrimenti era una presenza fissa non solo sul palco ma anche e soprattutto in infermeria e nel dopo Tenco. Allora, l'infermeria in realtà era chiamata così perché era gestita da Bigi, che a cui è dedicato Amici quando muore Bigi. Faceva il farmacista a Dolceacqua. Da quale infermeria? In realtà c'erano dei grossi bidoni, non si possono nemmeno chiamare damigiane, delle damigianone di vino, soprattutto dolcetto, e figuratevi dove si trovava Guccini per quasi tutta la rassegna. Ecco.
Che personaggio e che persona ricordi dai contatti che hai avuto con lui?
Allora, ognuno, è bello vedere e sentire i messaggi, perché tutti noi abbiamo una visione di Guccini completamente differente, personale, complementare e personale, e credo che tutti insieme riusciamo a disegnare una certa idea di Guccini. Alla rassegna Tenco, dove i cantanti partecipavano, i cantautori partecipavano a titolo totalmente gratuito, Guccini era una presenza fissa perché incarnava la rassegna. Sia lui sia Vecchioni, anche loro erano complementari. Avrete probabilmente letto che quando appunto i due litigavano, Vecchioni rinfacciava a Guccini di non aver mai studiato greco e quindi mettere le parole a caso nelle canzoni. È bellissima la definizione. Ecco, lì erano davvero, incarnavano quel modo di scrivere, di cantare, di esibirsi, di partecipare col pubblico, di esserci sempre. Non era il cantautore che arriva, ci canta si degna di cantarci le sue canzoni e se ne va. Anzi, era parte del pubblico, era sempre lì. Ed era curioso anche di scoprire e di ascoltare quello che portavano gli altri cantanti e gli altri cantautori, e spesso erano cantanti e cantautori che cantautrici che potevamo trovare e scoprire soprattutto al Tenco. Pablo Milanese, Visoschi, Charles Trenet arrivano, Tom Waits arriva al Tenco a un certo punto. Ci sono delle foto formidabili tutti insieme sul palco.
Benigni, Conte, per citare gli altri.
Addirittura, ecco, Fiorella Mannoia non mancava mai e cantava canzoni di altri, e io ricordo la pelle d'oca di tutti noi, compreso Guccini, compreso Vecchioni, davanti alla Storia siamo noi cantata dalla Mannoia. Ecco, questo era Francesco Guccini alla rassegna Tenco, e secondo me era così anche al di fuori della rassegna, cioè non era Guccini che cambiava pelle per la rassegna, era proprio fatto così.
Paolo Talanca, il piedestallo l'ha sempre rifuggito, in una rassegna come il Tenco invece era come un'osteria in musica, era il teatro.
Sì, assolutamente sì. Io che mi occupo direttamente anche delle organizzazioni degli ultimi anni del Tenco, ti posso garantire che questo è lo spirito proprio del Tenco. Il sottotitolo del Tenco è La vita, amico e l'arte dell'incontro, la frase di Vinicius de Moraes, e Guccini la incarnava appieno. Il racconto che è stato fatto è perfetto per descriverlo, ma d'altra parte stiamo parlando, noi abbiamo ascoltato Via Paolo Fabbri 43. Allora, Ligabue diceva che con Guccini, di Guccini non vuoi solo ascoltare le canzoni, il bello di Guccini è che tu ci vuoi parlare con Guccini. Cioè, Guccini riusciva a instaurare una affezione per la persona, per quando adesso che è mancato, è come se fosse mancato un parente o un amico stretto, perché con le canzoni lui riusciva a fare questo. Il fatto di aver intitolato il suo album, probabilmente il più importante, perché c'è dentro L'Avvelenata, comunque quello che ha fatto una certa rottura, sono queste radici eccetera, ma insomma gli album più importanti sono questi, e aver intitolato quell'album con il suo indirizzo di casa non è un fattore secondario, è un simbolo che ci fa capire benissimo qual è un altro tipo di unicità di Guccini, cioè il fatto di portare avanti sempre l'aderenza totale tra le canzoni e l'essere umano che le scrive.
Ci puoi parlare e ti puoi confidare come a un barista in un bar, per citare Radio Frecce, visto che c'era anche...
Come attore, anche diciamo, come attore non era proprio il migliore, Paolo. Però a noi faceva piacere vederlo lì comunque, dietro, certo. Per una volta dietro al bar, al bancone.
Stiamo parlando di Radio Frecce, ovviamente.
Sì, non credo che fosse casuale il fatto che Ligabue gli abbia ritagliato quel ruolo, no? Quel ruolo lì, perché sì, tutto quello che stiamo dicendo alla fine torna, insomma,
con lo strofinaccio in mano. Tra l'altro, bar, osterie è una di quelle sicuramente parole importanti di Guccini. Non abbiamo ancora sentito, se non in musica, la voce di Guccini. Vi proporrei di ascoltare, a proposito di osterie e di
trattorie,
in questo caso trattorie, proprio la voce di Guccini, ed è l'ultima volta che lo abbiamo sentito alla nostra radio. Era il 2022, era in un incontro con Roberto Antonini. Sentiamo cosa raccontava proprio di osterie e, come dicevi giustamente tu, di trattorie.
Tra i brani, canzone delle osterie di Fuori Porta, ma perché questo rapporto particolare con le osterie?
Ma non è che poi abbiamo un rapporto particolare con le osterie, perché le osterie di Fuori Porta poi è solo una, poi l'osteria delle dame è un'altra, si chiama Osteria dei Poeti, non come io pensavo, pensando ai poeti, invece c'è una famiglia medievale che si chiamava di cognome Poeti, quindi, ma non è che le osterie in particolare, insomma, però tante sere le abbiamo trascorse o in questo o in questo luogo a cantare con magari una bottiglia di vino di fianco, ma non è che abbia trascorso la vita nelle osterie. Ultimamente andavo, attraversavo la strada, la via Paolo Fabbri, e c'è una trattoria, non un'osteria ma trattoria, dove non suonavamo più, e noi giocavamo a carte da mezzanotte e mezza, adesso verso le 11:30, mezzanotte, cominciamo di andiamo a letto. Allora a mezzanotte e mezza mi chiedevo se fosse presto per uscire, e giocavamo a carte fino alle 2, chiudeva il locale, noi uscivamo, entravamo dall'altra porta e rimavamo dentro a giocare a carte fino alle 4 del mattino. Si noti che non ci siamo mai giocati neanche un caffè, per dire, proprio per il piacere del gioco, di prendersi in giro, tutti i giochi italiani tipo briscola 3-7. E anche a Bologna si giocava con i tarocchi, il tarocchino bolognese, che è un gioco particolare, molto bello, molto difficile.
Aperte come un tempo le osterie di Fuori Porta, ma la gente che ci andava a bere fuori o dentro è tutta morta. Qualcuno è andato per età, qualcuno perché è già dottore, e in sede una maturità, si è sposato, fa carriera ed è una morte un po' peggiore. Cadono come foglie o gli ubriachi sulle strade che hanno scelto, delle rabbie antiche non rimane che una frase o qualche gesto. Non so se scusano il passato per giovinezza o per errore, non so se ancora desto in loro, se mi incontrano per forza la curiosità o il timore. Io mi alzo tardi tutti i giorni, tiro sempre a far mattino, le carte o il caffè della stazione per neutralizzare il vino. ma non ho scuse da portare. Non dico più d'essere poeta, non ho utopie da realizzare. Stare a letto il giorno dopo è forse l'unica mia meta. Si alza sempre lenta come un tempo l'alba magica in collina, ma non provo più quando la guardo quello che provavo prima. Ladri e profeti di futuro mi hanno portato via parecchio. Il giorno è sempre un po' più oscuro, sarà forse perché storia, sarà forse perché invecchio.
La canzone delle osterie di Fuori Porta, Francesco Guccini. Nelle osterie si gioca a carte, nelle osterie ci si disseta, e a proposito di questo c'è un messaggio che ci arriva direttamente dalla voce di un nostro ascoltatore.
Sì, buongiorno, sono l'Albi, grazie per questa trasmissione, da un lato triste, da un lato felice. E come diceva lui all'inizio dei concerti, mi disseto un momento e cominciamo subito. Grande, mitico Francesco, una storia di vita, una parte dell'Italia che se ne va. Grazie ancora, saluto.
Grazie Albi, se ne va, resta tutto quello che ha cantato, certo. Resta tutto quello che ha scritto, non ne abbiamo ancora parlato. Alessandro Bertellotti con noi assieme a Paolo Talanca, stiamo chiacchierando un po' come se fossimo davvero in un'osteria a ricordare un amico, a ricordare un intellettuale, a ricordare un uomo che ha messo i paletti della canzone d'autore là dove secondo me andavano posti. Lui lo diceva, io volevo scrivere quando ero ragazzo, non volevo cantare, volevo scrivere. Alla fine poi ha scritto dal 2000, via.
Ha fatto anche il giornalista, sì. Prima di cominciare, l'avrete sicuramente ricordato, prima di cominciare con la carriera da cantautore.
Ha fatto anche il pubblicitario pur odiando la pubblicità, no?
E ricordava in un disco, ricordava come andasse in giro con la cravatta con i titoli dei giornali sopra. E resta un momento indimenticabile, e anche il fatto, lo canta in Amici, che tra i suoi amici chi fa il giornalista si vergogna. E diciamoci la verità, tanti di noi giornalisti ricordano bene quella frase, tendiamo a non, almeno parlo per me, ma sono sicuro che parlo anche a nome di tanti colleghi, tendiamo e speriamo di non prenderci troppo sul serio. Proprio grazie a quell'avviso e quel monito di Guccini ho portato qualche libro, giusto per sottolineare la splendida, la bella carriera anche come scrittore, che appunto era il suo sogno. Uno su tutti che suggerisco è Non so che viso avesse, che è una quasi un'autobiografia. È bello perché se vogliamo davvero scoprire Guccini, oltre alle sue canzoni, oltre alle esperienze vissute con lui, e come pare di intuire, di capire, ognuno di noi vede un Guccini differente, cosa che non possiamo dire di tanti altri cantanti e cantautori o cantautrici. Non so che viso avesse, quasi un'autobiografia, ci racconta il Guccini che non vuole, fa finta di non raccontarsi, fa finta di parlare d'altro, e in realtà ci aiuta a comprendere questa figura estremamente complessa che ha attraversato due se non tre generazioni. Altri due lavori ho portato con me, non ho portato Croniche Epifaniche, che resta il primo lavoro, ma Mala Stagione, scritto con Loriano Machiavelli. E
giallista, un grande giallista italiano che dava le strutture di giallo a questi
lavori. Anche a questi lavori, e sempre con Machiavelli, Tempo da Elfi, che ci aiuta, questo è per Giunti, che ci aiuta a comprendere la bellezza e la complessità anche dei luoghi vissuti e anche quelli immaginati da Francesco Guccini.
Paolo Talanca, questo Guccini scrittore, quello che lui voleva sempre fare, che poi sostanzialmente ha sempre fatto, perché uno scrivere la canzone, scrivere il romanzo, l'avremmo apprezzato così tanto se non ci fossero stati i due mondi. Io mi sono mangiato tutti Loriano Machiavelli, Guccini, mi sono letto tutto quello che c'era di sua penna perché lui era lui.
Ma guarda, secondo me io oserei dire di sì. Cioè, nel senso, l'avremmo apprezzato, ci sono due anime lì di Guccini, l'avremmo apprezzato per due motivi differenti. Se ci rivolgiamo ai gialli, l'avremmo apprezzato per un motivo, cioè lui Guccini sa, da grande affabulatore, da grande raccontatore di storia, sa essere avvincente. Santo Vito, il Poiana, sono personaggi che creavano dei mondi, ma non fino a se stessi, non epidermici, perché lì c'è molta memoria, c'è molta vita dell'Appennino, e quindi la poetica di Guccini in qualche modo anche lì viene fuori. Però l'avremmo apprezzato per un certo motivo. Ma invece i quattro romanzi che poi fanno la tetralogia, perché sono unici e rappresentano i quattro momenti di vita di Guccini, no? Ecco, torna la coerenza di Guccini. Quindi Pavana, Modena, Bologna, Pavana, i quattro romanzi partendo da La Cronica Epafanica, poi Cittanova Blu, per arrivare a Tralume Scuro, raccontano, diciamo, l'epopea proprio gucciniana. E quindi lì l'avremmo apprezzato probabilmente sotto il punto di vista squisitamente letterario. Quindi secondo me sì, oddio, oggi la cultura, come dire, l'industria culturale italiana, il clima culturale italiano non è più quello di 30-40 anni fa, c'è molta meno attenzione, però il discorso è che meritavano certamente di essere apprezzati come grandi opere letterarie anche i romanzi di Guccini, proprio per questa coerenza di fondo che unisce lo scrittore, in questo caso, è la persona.
Facciamo un trade union, magari, per pian pianino tornare alla musica, mantenendo il denominatore comune dello scrivere. Lo scrivere romanzi, lo scrivere in generale e lo scrivere musica. E facciamolo dire a Guccini, per tornare a come scriveva la sua musica. Poi vorrei sentire un po' una vostra opinione e un'opinione anche di Talanca sul modo di scrivere musica, in questo caso di Guccini. Ce l'ha sempre raccontato lui in questo incontro in Mille Voci del 2022, nel quale appunto si parlava proprio del modo di scrivere le sue canzoni e dei suoi temi.
Quando lei scriveva, veniva prima la musica o il testo?
Scrivevo contemporanea, partivo da un'idea. Dovevo parlare di questo argomento. Cercavo una linea melodica con le prime parole, contemporaneamente. E se la cosa funzionava, arrivavo fino alla fine, anche in poco tempo. La locomotiva, che dura 13 minuti, anche eccetera, l'ho scritta in 20 minuti.
Scrivevo, veloce come la locomotiva.
Scrivevo una strofa e prendevo a margine del foglio le rime che mi venivano della strofa successiva. È stato proprio un treno che correva.
Prima il professor Sargenti citava un libro
del Brella Fenocchio.
Ecco, si capisce che lei i testi li ha pasticciati molto, ci vedono lei, gli autografi, cioè manoscritti su cui corregge, rivede, riconsidera.
Ma oddio, Gabriella dice che ha trovato dei vecchi testi. Io scrivevo questi testi veramente con appena un foglio di carta. E a volte ritornavo sopra, ma non in maniera particolarmente ossessiva o metodica. Si vede che certi testi sì, li ho elaborati, ma non lo ricordo di averlo fatto in maniera costante, ecco.
I suoi testi riguardano, credo, quasi tutti dei fatti reali, o prendono spunto dai fatti reali.
Quasi tutte le mie canzoni, tanto due o tre, sono immaginari. Quasi tutti riguardano personaggi o storie reali che ho vissuto. E anche dietro moltissime canzoni c'è una figura femminile.
Partiamo dal modo di scrivere. Chi è che non la racconta giusta qua? Cioè, era uno che lavorava tanto sul testo, oppure come diceva lui, raccontava lui, andava dritto come la locomotiva.
È possibile che la locomotiva l'abbia scritta davvero in 20 minuti Fabrizio De André, ha scritto Amico Fragile dopo una serata anche molto avvinazzata in cui si era confrontato con persone che non gli andavano a genio. Sono due Amico Fragile è un capolavoro, la locomotiva è un manifesto, non è il testo più elaborato di Francesco Guccini.
Sì, non è il testo più elaborato di Francesco Guccini. C'è una cosa molto interessante che lui dice. Davvero testo e musica nascevano insieme, e dal punto di vista musicale la costruzione delle canzoni è relativamente semplice. Non troviamo accordi particolari o arrangiamenti assolutamente complessi. Questo gli consentiva anche di esibirsi su un palco, sia da solo sia con musicisti anche di grandissimo valore. Però il fatto che si mettesse davanti a una chitarra e scrivesse a mano e gli accordi, prima abbiamo ascoltato la canzone delle Osterie di Fuoriporta, sono accordi relativamente semplici, do, re minore, settima, insomma cose che si suonano tranquillamente tutti insieme,
sì,
davanti
al falò,
ecco.
Soprattutto quello che cantava Guccini andava in bianco sicuramente.
Certo, perché Gino quello Paoli erano altri cantautori, erano, diciamo così, più popolari per rimorchiare, se vogliamo proprio dirlo. Però il fatto che lui scrivesse e suonasse contemporaneamente era una cosa abbastanza tipica all'interno del panorama dei cantautori in quel periodo storico. Forse solo Battisti si distingueva per questo, dove riceveva un testo già scritto su cui costruiva una canzone.
Paolo Talanca è d'accordo con quello che si dice qua da studio?
Sì, sono d'accordo. Io ricordo un'intervista, quell'intervista, la prima del 2003, in cui Francesco mi disse: sì, è vero, nascono insieme parole e musica, poi però è chiaro che le sue canzoni sono ballate strofiche, e quindi quando hai scritto la prima strofa, in cui magari una cellula melodica ti viene insieme a alcune parole, quindi vengono insieme, ok, però poi le altre strofe tu hai la musica e quindi devi mettere il testo sopra la musica. E lì mi diceva Francesco che a volte lavorava molto di Cesello in realtà. E poi è chiaro che ci sono canzoni e canzoni, la locomotiva lui ha sempre detto che è venuta in maniera spontanea e molto veloce. Però vorrei dire anche un'altra cosa, quello che è stato detto della relativa facilità dell'armonia delle canzoni di Guccini è verissimo, però sempre funzionale a quello che era il racconto. Io vorrei rapidissimamente parlare per esempio della canzone Incontro.
E che l'ho scalettata proprio, è la prossima, guarda, benissimo.
Ah, vedi, perché l'Incontro è del 1972, sta nell'album Radici e parla del passare del tempo che stritola, che noi non possiamo, come dire, governare, no? L'incontro tra Francesco e una sua amica di 15 anni prima, se rincontrano a 30 anni, si erano visti l'ultima volta a 15 anni, quindi il tempo era passato, i sogni erano svaniti, c'era una Modena completamente diversa rispetto a prima, e quindi doveva dare l'idea del passare del tempo, e gli accordi danno l'idea del passare del tempo, perché all'inizio c'è un accordo per battuta, poi quando si comincia a capire che il tempo ci sta fregando diventano due, poi diventano quattro nel momento in cui si danno delle immagini velocissime, già la città già nostra è ora straniera, ok, quindi Gucci, esatto, uno che fa una cosa del genere vuol dire che padroneggia benissimo la musica. Spesso invece però forse l'errore è chiedere a una canzone di essere qualcos'altro. La canzone ha una musica sempre estremamente funzionale, la difficoltà è rendere semplice una canzone. Non facile perché è diverso, ma semplice. Una canzone Guccini ci riusciva benissimo in questa estrema significatività, perché quella velocità degli accordi poi la ritroviamo in ogni strofa, nel punto simmetrico della strofa, e ci, la capiamo, la intuiamo prima di capirla. Questa è la grande capacità evocativa della canzone. Guccini ovviamente era uno dei più grandi maestri e quindi grande musicista.
E le frasi "quasi fossimo due vecchi" ti dà proprio il senso di passare questo tempo. Lui rivede questa compagna, questa donna con cui non ha mai avuto una relazione. Lui in un'intervista a un critico musicale lo disse: non c'è mai stato niente tra me e lei, anche perché aveva troppo poco seno. È una cosa che lui aveva bellamente detto, però è un capolavoro, sì. Ed è una delle tante, io lo ripeto, delle tante canzoni d'amore che ha scritto Guccini. Le donne nelle canzoni di Guccini sono tante, sono più le canzoni d'amore che le canzoni politiche.
Sì, d'amore vissuto lui diceva che ne aveva scritta una che era Vorrei,
sì.
Però ci sono tante donne,
anche perché era l'ultima
Guccini.
Però non poteva dire che anche quelle prime erano grandi canzoni d'amore, perché avrebbe fatto un torto alla compagna, poi moglie.
Sì, in effetti, per esempio, c'è Farewell, l'ho scritto oggi su Avvenire. Farewell è una canzone d'amore elegiaco, ma è una canzone d'amore dolcissimo, nostalgica, perché racconta una storia che è ormai finita e quindi non ci sono più pretese. Non è amore vissuto, ma è una grandissima canzone d'amore. Ma anche Via Paolo Fabbri, d'altra parte, è una canzone d'amore, perché racconta dei primi momenti in cui lui si stava innamorando di Angela, che è la donna con cui poi ha avuto Teresa, nel 78 è nata Teresa. Quindi sì, ci sono anche Eskimo, è una canzone tipo Farewell, ma per Roberta Baccellieri, che è stata la sua prima ragazza. Anche L'orizzonte di KD, oppure
per la senatrice democratica. diventata esatto, poi senatrice per, democratica.
Per Louise, quindi sì, ce ne sono diverse di canzoni d'amore. Una canzone d'amore vissuto e attuale, ma poi insomma Guccini, guarda, anche un'altra cosa, Guccini era molto intimo. Il fatto che si pensi a Guccini solo come cantante politico, sociale, eccetera, secondo me gli toglie l'80% della sua grandezza.
Poi ci sono le canzoni del disamore come Quattro Stracci, però abbiamo parlato di incontro, sentiamola.
E correndo mi incontrò lungo le scale, quasi nulla mi sembrò cambiato in lei. La tristezza poi ci avvolse come miele, per il tempo scivolato su noi due. Il sole che calava già rosseggiava la città, già nostra e ora straniera e incredibile fredda, come un istante déjà vu, ombra della gioventù. Ci circondava la nebbia, auto ferme ci guardavano in silenzio, vecchi muri proponevano nuovi eroi. 10 anni da narrare l'uno all'altro, ma le frasi rimanevano dentro in noi. Cosa fai ora? Ti ricordi? Eran belli i nostri tempi. Ti ho scritto, è un anno, mi han detto che eri ancor via. E poi la cena a casa sua, la mia nuova cortesia, stoviglie color nostalgia. E le frasi, quasi fossimo due vecchi, rincorrevan solo il tempo dietro a noi. Per la prima volta vidi quegli specchi, capì i quadri soprammobili ed i suoi. I nostri miti morti ormai, la scoperta di Hemingway, il sentirsi nuovi, le cose sognate ora viste. La mia America e la sua diventate nella via, la nostra città tanto triste. Carte vento volan via nella stazione, tre due luci accesi forse per noi lì. Ed infine in breve la sua situazione, uguale quasi a tanti nostri film. Come in un libro scritto male, mi si era ucciso per Natale, ma il triste racconto sembrava assorbito dal buio. Povera amica che narravi 10 anni in poche frasi, ed io i miei in un solo saluto, e pensavo dondolato dal vagone, cara amica, il tempo prende, il tempo dà. Noi corriamo sempre in una direzione, ma qualsiasi senso abbia, io sa. Restano i sogni senza tempo, le impressioni di un momento, le luci nel buio di case intraviste da un treno. Siamo qualcosa che non resta, frasi vuote nella testa e il cuore di simboli pieno.
Allora, rientriamo parlando ancora di Guccini e rientriamo con un messaggio tra i vari che sono arrivati, che ci riporta un po' alle origini e anche sue nella sua pavana. Ho sentito, ci scrive Paola, un indimenticabile concerto di Guccini nella sua pavana. Era il 1982, il concerto era nel campetto del paese, proprio per i compaesani. È stato un concerto mitico e indimenticabile. Chiamava sul palchetto improvvisato i suoi compaesani con battute e aneddoti. Anche questo era Guccini.
Sì, perché lui viveva Pavana, non viveva a Pavana, viveva Pavana.
Sì, 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 dove c'era tra l'altro il mulino
dei nonni.
Dei nonni. E, lo immaginiamo ancora lì, non c'è niente da fare. Forse era l'unico posto dove a un certo punto poteva vivere Francesco Guccini, non lo immagini neanche più a Bologna dopo quello che ha scritto e dopo anche soprattutto dopo quello che ha cantato e dopo soprattutto i libri che ha scritto. Diciamo che era inevitabile che finisse a vivere in un borgo lontano, case di sopra per chi ha letto i suoi libri, e vivere anche un po', sentirsi lontano da tutto. Vecchioni, in una intervista che ha rilasciato poche ore dopo la morte, ha raccontato come è andato a trovarlo a Pavana, da cui non si muoveva più tanto volentieri, e ha comunque partecipato al disco, a un disco di Vecchioni, incidendo in cucina.
Ricordiamo che negli ultimi anni aveva anche un grosso problema alla vista che lo aveva limitato fortemente negli ultimi anni.
Paolo Talanca, visto che ci avviciniamo alla chiusa, una domanda personale. Prima però ricordo il tuo Fra la via Miglia al West, Guccini, le radici, i luoghi, la poetica, lo trovate per Öpli 2019. Quando è arrivata la notizia, a brutto muso, un po' come dice lui nella canzone quando ci racconta della morte di Che Guevara, ieri alle 11, molti di noi tra virgolette gucciniani, siamo andati a ascoltare un brano. Quale hai scelto tu?
È difficile rispondere.
No, il primo che
domanda,
hai ascoltato, ascoltato.
Sì, ieri. Sì, no, ma c'è uno. Canzone della bambina portoghese, perché ti dico forse anche perché l'ho riascoltato anche stamattina. Io, a me piace andare a camminare all'alba. Perché quello è il momento in cui Guccini fa il salto in più. Già aveva cantato prima il Dubbio e tutto il resto, però lì con quella bambina al limite di un continente, lì Guccini racconta definitivamente, entra definitivamente nel mood di raccontare il dubbio. Guccini era un grande cantautore del dubbio, l'ha cantato in tutti i modi, e lì si parte. Questa bambina che al sole, al caldo, con l'oceano di fronte, per la prima volta si pone delle domande. Non c'è più la mamma che ti risponde e che ti dice che Babbo Natale esiste. E quindi è una canzone estremamente significativa.
Faccio la stessa domanda a voi due.
Io ammetto di aver guardato e ascoltato Chiara Vidonis, che ha avuto l'ardire, il coraggio di cantare Vorrei, la canzone più volte citata questa mattina anche da Paolo Talanca, l'ultima canzone d'amore di Guccini, l'ha cantata in uno speciale di Repubblica davanti a Guccini. Chitarra solo, Chiara Vidonis ha una voce meravigliosa, ma gli tremava la voce, perché tu canti una canzone di uno che è il tuo maestro di fronte a lui, che non ha fatto una piega. Quindi io ho ascoltato quella.
E invece io ho ritirato fuori la chitarra che strimpellavo e un po' ho perso la mano, però ho scoperto che ricordavo tutte le parole del pensionato, ed è stata una sorpresa anche per me. Sono passati tantissimi anni dall'ultima volta che l'avevo canticchiata così e ancora ricordavo tutte le parole.
Era un suo vicino di casa, perché la narrazione, lui diceva, narro cose reali, a parte alcuni brani, era il suo vicino di casa.
La cosa che mi sorprende, che sono sicuro potremmo coinvolgere gli ascoltatori anche su questo, sono sicuro che se mettete un disco di Guccini ricordate più o meno tutte le parole, anche se sono passati tanti anni dall'ultimo ascolto. Questo forse è il grande segreto di Francesco Guccini.
L'alto e il basso, anche il fatto di aver fatto delle canzoni di una complessità, e il fatto di aver fatto anche delle canzoni folk da balera, certo. Quindi l'alto e il basso. E salutiamoci comunque con uno dei manifesti di Francesco Guccini e di Augusto D'Aoglio e dei Nomadi, questa Dio è morto, che lo ripetiamo tutte le volte, lo ridiciamo, fu censurata da tutte le radio meno coloro che la ascoltarono tutta, quindi Radio Vaticana, perché alla fine dopo 3 giorni quel Dio è risorto. La Rai, quella canzone, non l'ha mai fatta sentire, ha dovuto passare un paio d'anni prima di passarla.
Prima di passarla su Radio Vaticana.
Paolo Talanca, grazie.
Grazie a voi, buon proseguimento, buona giornata.
Ci salutiamo con Dio è morto e con Francesco Guccini, che rimane ovviamente immortale.
Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già dentro, alle notti che dal vino son bagnate,
dentro alle stanze da pastiglie trasformate, lungo le nuvole di fumo del mondo fatto di città, essere contro di ingoiare la nostra stanca civiltà. È un Dio che è morto ai bordi delle strade, Dio è morto nelle auto prese a rate, Dio è morto nei miti dell'estate. Questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede, nei miti eterni della patria o dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità, perché di fatte di abitudine e paura, una politica che solo fa carriera, il darwinismo interessato, la dignità fatta di vuoto, ipocrisia di chi sempre con la ragione vai col torto. È un Dio che è morto nei campi di sterminio, Dio è morto coi miti della razza, Dio è morto con gli odi di partito, Dio è morto. Ma penso che questa mia generazione è preparata a un mondo nuovo, a una speranza appena nata, ad un futuro che è in mano, a una rivolta senza armi, perché noi tutti ormai sappiamo che se Dio muore per tre giorni e poi risorge, in ciò che noi crediamo, Dio è risorto.